Dicevi di aprire Ezechiele 8?
Sì, ce l'hai?
Sì, sì, ce l'abbiamo.
Allora.
Ezechiele capitolo 8.
Ezechiele 8 perché? Perché il Signore mi ha messo nel cuore Ezechiele 8 e anche il 9. Perché vorrei che studiamo, adesso ragazzi, carta e penna tutti quanti, dobbiamo studiare come fanno i discepoli. Dobbiamo imparare da cosa? Dal precedente profetico di Ezechiele. Che perché? Perché si applica oggi. Va bene? Allora, Ezechiele 8:1, il sesto anno, il quinto giorno del sesto mese. Io stavo seduto in casa mia e gli anziani di Giuda erano seduti in mia presenza e la mano del Signore dell'Eterno cadde quivi su di me. Io guardai ed ecco una figura d'uomo, aveva l'aspetto di fuoco, dai fianchi in giù pareva fuoco e dai fianchi in su aveva l'aspetto risplendente come di terzo rame. Insomma,
chi è questo? Avanti.
E questo qui è un angelo.
Ah.
E allora mi disse, figliol d'uomo, alza gli occhi verso settentrione, nord, e verso settentrione vidi la porta dell'altare all'ingresso, stava l'idolo della gelosia. Ecco, Israele si innalzava agli idoli. C'era un idolo che provocava la gelosia. Cosa significa l'idolo della gelosia? Cioè Israele adorava diversi idoli, uno di questi era la gelosia. Cioè vuol dire che era un demone, un demone che cagiona, che provoca la gelosia. Perché sai, molti omicidi, gente che uccide la moglie, uccide il marito, per gelosia.
E come provoca la gelosia? Perché uno adorerebbe un tale idolo?
Perché così è la storia. Cioè, il diavolo ha diviso il suo regno in molti principati. C'è un demone della gelosia, c'è il demone dell'egoismo, c'è il demone della suefazione, telefonini, computer, c'è il demone... Non c'è il demone dei telefonini, c'è il demone della suefazione. Telefonini, computer, droga, marijuana, ecco, del caffè. C'è il demone della suefazione. Capito? Non è che c'è un demone del caffè, un demone della droga, un demone del telefonino. C'è il demone della suefazione. Cioè il diavolo ha diviso il suo regno in principati, va bene? E qui ce n'è uno, la gelosia è una cosa terribile. Cioè i politici fanno gara per gelosia di chi prende la poltrona più grande. Vedere oggi, senza andare lontano, guarda oggi... i grillini e il PD sono ancora non hanno fatto il governo e già si stanno scannando cani e gatti chi prenderà la torta più grossa lì a tirarsi a scarpata in faccia, poi alla fine quando si sono pestati neri o viola e diranno ok io mi prendo questa poltrona, tu siediti per terra lì e sai, loro si amano molto. Allora mi aiuti a leggere?
Sì.
Così mentre tu leggi io mi riposo il cervello surriscaldato.
Sì,
va bene?
Sì, certo.
Grazie.
Cosa leggiamo?
Dio ti benedica. Guarda, devi continuare questo capitolo perché qui c'è tante cose in questo capitolo. Andiamo al verso 6, vuoi?
Sì.
Siamo a Ezechiele 8, verso 6 in avanti.
Ezechiele 8, 6. Ed egli mi disse, figliol d'uomo, vedi tu quello che costoro fanno? Le grandi abominazioni che la casa di Israele commette qui? Perché io mi allontanai dal mio santuario?
Perché io, cioè commettono abominazioni perché io mi allontani dal mio santuario. Cioè Israele provocava il Dio affinché si allontanasse. Cioè non era Israele naturalmente è un po' come il cristianesimo di oggi, mica sappiamo cosa facevano. Il diavolo sì però. Mica i cristiani oggi sanno che sedendosi in panca invece di andare a evangelizzare aprono la porta al diavolo, agli immigrati, all'ateismo, mica. Però il diavolo lo sa, quindi loro sono come... Mica la chiesa valdese protestante oggi ha capito niente, che vanno in giro per le strade a fare manifestazioni a favore dei gay, mica hanno capito che aprono la porta ai demoni della perversione. Il diavolo l'ha capito, però loro lo dicono, perché tutti hanno diritti, calma, calma. Quando abbiamo se tu sei cristiano, tu c'è solo un diritto e basta, il diritto di vivere per Gesù, morire per Gesù, evangelizzare di Gesù, di leggere la Bibbia, predicare, non hai altri diritti.
È vero,
perché?
Sì.
Perché sei stato comprato a un prezzo, avevi un piede nell'inferno e Gesù è morto sulla croce per salvarti, quindi tu non hai più diritti di andare in giro a difendere l'omosessuale, difendere l'aborto, difendere il divorzio, non hai questi diritti. Lo hai inchiodato in croce questi diritti. Adesso c'è solo un diritto: vivere per Gesù, morire per Gesù, parlare di Gesù, amare Gesù, insegnare agli altri ad amare il Signore e basta. Gli altri diritti li abbiamo abdicati sulla croce. Avanti, Angela.
Amen.
Ma tu vedrai ancora altre più grandi abominazioni.
Capito? Vedi, qui stanno adorando la gelosia. Prima era un idolo, cioè una pietra, no? Capito? Adesso invece la gelosia si adora nel cuore. Gente che ammazza la moglie perché ha guardato un uomo.
Uno spirito.
O viceversa, che ne so. Capito? Oggi lo si adora nel cuore. Adesso tradurre un po' la Bibbia, traduciamo un po' in italianese modernese. Cioè non c'è la pietra della gelosia, ma c'è lì, ma si adora la gelosia nel cuore. Come? Essendo gelosi. Come si adora l'idolo del denaro? Amando il denaro.
Sì, sì, sì.
Come si adora la chiesa di Laodicea fuori binario? Sedendosi a poltrire e così via. Avanti.
Verso 7. Ed egli mi condusse all'ingresso del cortile. Io guardai, ed ecco un buco nel muro. Allora egli mi disse: figliol d'uomo, adesso fora il muro. E quando io ebbi forato il muro, ecco una porta.
Quindi lo Spirito gli dice a Ezechiele, dice: figlio d'uomo, fai un buco nel muro. Va bene, è biforato ed ecco una porta, quindi fa buco nel muro, entra nel Tempio, va bene? Cioè adesso Dio gli mostrerà che succede dentro il Tempio di Israele. Attenzione, prestare attenzione, fratelli, stiamo interpretando cosa queste cose volevano dire, d'accordo? Fare attenzione, che gente legge questo, ah, che bella poesia, guai. Lo leggerò per passare il tempo, per addormentarmi la sera, che bella questa qui. No, qui è capire cosa stiamo leggendo, avanti, forza.
Verso 9, ed egli mi disse: entra e guarda le scellerate abominazioni che costoro commettono qui. Io entrai e guardai, ed ecco ogni sorta di figure di rettili e di bestie abominevoli, e tutti gli idoli della casa di Israele dipinti sul muro attorno.
Quindi dentro il Tempio c'erano questi rettili, abominazioni, così, no? Cioè non è che al tempo di Israele c'erano questi dipinti, no, ma
era una visione.
Dio ci ha dato una visione di quello che succedeva dentro il Tempio, ma non in modo, in questo caso, non era a livello fisico, materiale, ma spiritualmente la casa di Israele andava al Tempio ad adorare, ma in realtà adoravano questi idoli, perché in quel tempo c'erano idoli di pietra, di legno, del gatto, del cane, del serpente, di tutti i colori. Capisci? Un po' come oggi nel mondo c'è la protezione animali, però non c'è la protezione cristiana che vengono uccisi dagli islamici. Oggi se tu dai uno schiaffo a un cane ti arrestano, se abortisci un bambino no. Quindi il mondo adora gli animali, protezione animali, le balene muoiono, gli orsi bianchi muoiono, i cani muoiono. Certo, è sbagliato, viviamo in un mondo del diavolo e queste sono ingiustizie, non dovrebbe. Però, preoccupiamoci prima delle priorità. Gesù non è dovuto morire in croce per salvare i cani, per salvare i gatti, per salvare i leoni, i orsi bianchi. Sarebbero cose giuste, ma secondarie. Oggi nel mondo stanno adorando gli animali. Il diavolo è presentato in modo modernistico, in modo progressista. Salviamo gli animali. Suona così bene. E gli uomini? E i bambini? C'è un miliardo di bambini che non c'hanno da bere, non c'hanno da mangiare, non c'hanno acqua corrente, devono bere acqua sporca delle pozzanghere. I bambini, andiamo a salvare i cani. Ah sì, salveremo i cani. Se prima non converti le capre umane, i cani non riuscirai mai a salvarli. Prima di lavorare sulle capre umane. Avanti.
Verso 11. E 70 fra gli anziani della casa di Israele, in mezzo ai quali era Giasania, figliuolo di Shafan, stavano in pie davanti a quelli, avendo ciascuno un turibolo in mano, dal quale saliva il profumo di una nuvola d'incenso.
Sai, il turibolo di incenso che ancora in certe chiese in Italia vedi che c'erano ancora queste cose qua, no? A me piace l'incenso, non mi disturba, però la adorano. Questa è cosa del Vecchio Testamento. Niente di male, mette un po' di incenso, ma deve essere una regola, capito? Che cortina di fumo, così che non vedi nello spirito che succede dietro nelle sacrestie. Sono lì magari con qualche pedofilo che lavora con un bambino. Tante chiese sono diventate a livello di Vecchio Testamento, vanno indietro, verso il Vecchio Testamento. E adesso sono andati oltre il Vecchio Testamento, sono arrivati a Noè, a prima del diluvio. Cos'era? Omosessualità, perversioni. Infatti, molte chiese sono a livello di pedofilia oggi. Cioè, prima era a livello dell'immondizia, adesso sono a livello del vomito. La Chiesa, la stragrande maggioranza, ormai è arrivata a quel livello lì. E non è che le Chiese protestanti sono molto meglio. Ci sono poche eccezioni anche tra i protestanti. Avanti.
Verso 12. Ed egli mi disse, figliol d'uomo, hai tu visto quello che gli anziani della casa di Israele fanno nelle tenebre? Ciascuno nelle camere riservate alle sue immagini?
Ecco,
poiché
capito?
Dicono.
Come si traduce questo oggi? Vedi cosa fa la casa di Israele cristiana e cristianese nel mondo nel segreto del loro cuore? Che questo è il santuario. Dov'è il santuario oggi?
Nel nostro cuore.
Dov'è il tempio?
Nel cuore.
Siamo noi.
Sì.
Noi siamo il tempio. Primo Corinzi 3,16. Voi siete il tempio, lo Spirito Santo. Voi. Invece oggi, no. Questo è il santuario. Il santuario è questo. Santuario pentecostale, cattolico. Ma quello non è il santuario. Quello è fumo negli occhi. Va bene. Il santuario sei tu, sono io. Quindi nel segreto del santuario del cuore, sono lì a pregare il rosario evangelico. Va bene? Ma nel cuore stanno pensando alla signorina in mutande alla televisione della sera prima.
Wow.
Nel cuore stanno adorando la pornografia. Nel cuore stanno pensando che bella moglie che c'ha mio amico lì, che bel marito, che bei soldi, che bella macchina. Idoli. Avanti.
Continuiamo con verso 12. Poiché dicono, l'Eterno non ci vede. L'Eterno ha abbandonato il paese. 13. Poi mi disse, tu vedrai ancora altre più grandi abominazioni che costoro commettono.
Ho capito, l'Eterno non ci vede. Chi sono questi oggi? Chi dice oggi l'Eterno non ci vede? Okay, questa è una frase, ma qui devo costruirgli un po' sopra. Chi dice l'Eterno non ci vede?
Molti.
Sono gli atei di oggi,
sì,
gli atei.
Il mondo, sì.
Il mondo, sto parlando, compreso, c'è tanti cristiani.
Anche.
Guarda, saltiamo al prossimo capitolo perché la storia è lunga qua. Prossimo capitolo.
Ezechiele 9. Poi gridò ad alta voce ai miei orecchi dicendo, fate accostare quelli che devono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione.
Allora, Salvini è caduto. Ragazzi, vi annuncio che siamo... Se come stanno programmando di disfarsi di Salvini, perché c'è la maggioranza, queste capre della sinistra, c'è la maggioranza, sono atei capre di sinistra, va bene, c'è la maggioranza. Vuol dire che la maggioranza degli italiani sono capre, hanno votato per due partiti atei e hanno il partito che si meritano, e i cristiani sono in minoranza. I cristiani veri, genuini, i cristiani sono in minoranza, grandissima minoranza. E poi ci sono i cristiani falsi, col Papa falso, che sono la maggioranza dei virgolette cristiani. Quindi l'Italia c'è il governo che si merita. Se Salvini è caduto, perché l'Italia si merita che il governo giusto cada. I popoli hanno i governi che si meritano. L'America si merita dei governi come Obama, adesso c'è uno, Trump è meno peggio. Ha fatto un sacco di cose giuste in Israele, tutto. Anche lui però deve suonare il violino... con i giornali americani, okay. Con il deep state, cioè il governo ombra.
Tu dici si meritano, nel senso che i cristiani, essendo passivi, non aiutano a cambiare la situazione,
sì.
E quindi il male prende controllo.
È logico.
In questo senso.
È stato detto, affinché il male trionfi, è sufficiente che i giusti non fanno niente.
Mm-hmm, sì,
la Bibbia, traduciamo in Bibbia, nella Bibbia. La Bibbia dice, chi sa fare bene non lo fa, commette peccato.
Yeah. È vero, sì.
Cioè non è sufficiente che tu non investi uno con la macchina e lo ferisci lì dissanguato sotto un albero, non è sufficiente che non lo fai. Dici a Buddha, non fare quello che non vuoi ricevere, sbagliato. Signor Buddha, egregio,
sì.
Va bene, no? È necessario che fermi la tua macchina e che aiuti uno che è sotto l'albero dissanguato con la macchina sfasciata contro l'albero.
È Giacomo 4,17. Chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato.
Dimmi, Dora.
Sì, è lo stesso, la stessa referenza.
Capito, è come il samaritano. Passa il levita, passa il sacerdote, poi passa il samaritano, samaritano ateo, no? E lo aiuta. Però il levita, il sacerdote, passa il levita protestante, il sacerdote cattolico dice: no, perché io se lo tocco sarò impuro fino a stasera. Io questa cosa faccio? Vado al tempio e prego. Ah, ah, come sono furbo. E così oggi questo cristianesimo da strapazzo, invece di aiutare l'uomo colpito dai ladroni, dico no, invece di aiutare quelli che muoiono, che vanno all'inferno, le anime perdute, dice no, no, io vado a pregare, lascialo lì che crepi, che vada all'inferno, io però il mio davvero lo faccio, vado a pregare. Grazie a Dio per i quattro cristiani svegli che fanno qualcosa, amen.
Amen, sì.
Allora, dove che eravamo arrivati?
Verso 2, Ezechiele 9.
Allora, quindi cosa... Ma, guarda, rileggi il verso 1 perché è una chiave.
Ezechiele 9:1. Poi gridò ad alta voce ai miei orecchi dicendo: fate accostare quelli che debbono punire la città e ciascuno abbia in mano la sua arma di distruzione.
Allora, capitolo 8, Dio vede che nel tempio, nel cuore, insomma, di quelli che adorano, ci sono idoli.
Sì, sì, sì.
E allora quella è la risposta di Dio. Vangelo di prosperità, no. Mandiamo il rapimento, prima tribolazione, Dio ci ama, soldi ragazzi, forza, avanti quei soldi.
No, no, no.
Sediamoci sulle panche, allora andiamo ad ascoltare Hillsong, che bei canti. E non li prendo in giro perché i canti sono belli. Qualcuno di loro razzola male, lasciamo perdere. Allora,
sì.
E allora cosa fa Dio? Israele è fuori binario, li perdoniamo? Il Papa dice logico, Dio ama tutti. Chiudiamo un occhio, ma il Papa dice chiude tutte e due. Così avrebbe detto il signore egregio gesuita, nonché massone, nonché eccetera, chi ne ha più ne metta. Invece no, Dio cosa dice Dio? Ah, siete fuori binario? Qual è la medicina per uno fuori binario? Lasciali lì fuori binario, impareranno fra mille anni. No, cosa dice verso 1? Dice: fate accostare quelli che devono punire la città, ciascuno in mano la sua arma di
distruzione.
Distruzione. Oh, la peppa, e dov'è il Dio di amore? Il Dio, la spada di Gesù è a doppio
taglio:
uno per i nemici e uno per noi.
Ouch.
Altro che ouch. Svegliarsi, ragazzi.
Yeah.
Chiesa addormentata, sveglia.
Amen.
Perché dice: si stanno accostando quelli che devono punire con la sua arma di distruzione. Chi era qui? Era Babilonia l'arma di distruzione, che è tornata indietro la seconda volta e ha bruciato il tempio. Quindi Nebuchadnezzar e Babilonia, che hanno ucciso donne, vecchi e bambini, hanno preso il re di Israele, il re di Israele l'hanno preso lì in Geremia, anche secondo Cronache, secondo libro dei re, leggiamo che gli fece il re di Babilonia, portò i figli del re, che dopo che conquistò Gerusalemme, uccise i figli del re davanti al re, e al re poi gli cavò gli occhi, e poi a Babilonia schiavo. Ma dov'è il Dio dell'amore? Ma chiedo al gesuita falso papa dov'è il Dio di amore. Ma Dio è di amore, ma non è mica un fesso. Se tu mangi il frutto proibito, c'è il bastone. Se tu, signor Lucifero, vuoi essere come Dio, ma quale perdono? Ma tanto questo falso papa non ci crede, che non c'è mica che dalla Bibbia. Lui legge il libro dei massoni. Capisci? Lui legge il libro dei luciferiani. Va bene, questo è un imboscato, un infiltrato. Altro che 30 denari. 29 denari questo si è venduto. Mm-hmm. Quindi attenzione quando... Non fatevi infinocchiare i bigliettini che legge alla finestra, non li scrive lui. Va bene, c'è qualche cristiano... come canta la messa, che è un cattolico in gamba, e lui lo chiamano il predicatore del Papa. Lui resiste, io al suo posto non so se ce la farei a resistere in quella zona lì. È lui che gli prepara queste cose, altro come lui, cattolici veri. E allora dice: fate venire quelli con le armi di distruzione. Questa è la chiave di quello che sta succedendo adesso. È Dio che ha mandato i babilonesi a distruggere Gerusalemme, manderà l'anticristo a distruggere la Gerusalemme spirituale cristiana di oggi in tutto il mondo per un periodo di tempo di
3 anni e mezzo.
3 anni e mezzo, tempo che la Chiesa sveglia, la Chiesa non addormentata, la Chiesa catto pentecostale o pentacattolica, che non è lì con l'incenso, ok? Sarà Apocalisse 12:14?
Al suo posto.
Nel suo posto, nel deserto. Dove, dove sarà Sara, dice deserto.
No.
Un deserto spirituale, dove non ci sono chiese della domenica mattina, ma boschi, campagne, montagne. Quando trovate un posto così, prima cosa procuratevi delle tende, perché non sarà oggi, non sarà domani, ma viene il tempo che dovete scappare con solamente quello che potete portare nelle mani. Una mano con la tenda e l'altra con i bambini, due o tre bambini, uno dietro l'altro, se li avete. Se non li avete, la moglie, il marito, i fratelli. Non sarà oggi, non sarà domani. Quindi, fratello, se ti dico, sto venendo con l'aereo, ho già comprato la tenda. No, abbiamo già spiegato questo. Allora,
infatti, primo Pietro 4,17 dice: è giunto il tempo in cui il giudizio deve cominciare dalla casa di Dio.
Allora, qual è il messaggio di Salvini? Il messaggio di Salvini è: sveglia ragazzi, sono anni che ve lo diciamo. Cosa state lì con il telecomando da una parte e cappuccino dall'altra, vediamo un po' chi vince. Ve lo dico io chi vince, nessuno. Salvini era una boccata d'aria fresca come Trump in America, sta venendo l'inferno. E sono una tregua, perché appena arriva l'anticristo tutto andrà alla super velocità, tutto andrà veloce, bam 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 bam, guerre atomiche, di questo, quell'altro, vuoi prendere l'aereo, non si può, perché ne sono saltati per aria già due o tre aerei, stanno bloccando gli aerei, là non si può più volare, vuoi andare, non so, per esempio in Sud America, devi fare il giro per l'Australia per andarci, insomma, io mi ricordo che sono andato in India, c'è un fratello che per andare in India ha dovuto passare per Mosca, si è girato mezzo pianeta per arrivare in India, che costava meno. Dimmi, hai alzato il ditino,
sì, sì,
o mi sono sbagliato?
Sì, voglio dire che nelle ultime settimane qui insieme con i bambini abbiamo guardato il film di Geremia. Abbiamo guardato 10 minuti alla volta, 10-5 minuti al giorno. Ci sono tante lezioni in questo film.
Vero.
E lo trovate sulla pagina radio sotto il tasto Film Cristiani con il titolo Geremia, e ve lo suggeriamo. Si applica perfettamente ai tempi che viviamo. Si impara tanto da questo film.
Grazie,
è fatto bene, è fatto molto Gesù. Biblicamente.
Grazie Signore, sì. Cosa abbiamo fatto? Lo abbiamo mostrato un 10 minuti ogni mattina durante la nostra preghiera mattutina,
sì.
E per svegliare un po' le menti intorpidite, va bene? E quello Geremia. E dopo applicare le scritture, bellissimo.
Sì. Dopo conversare, imparare lezioni.
Non lavatevi il cervello con le signorine della televisione, ragazzi. Film cristiani ce ne sono pochi, però quei pochi va bene,
sì, lo abbiamo guardato diverse volte nel passato, però si impara sempre di più.
Certo, allora andiamo avanti. Allora
sì,
qui
sì,
siamo
sì.
Arrivati a una pietra miliare, ecco che Dio si è scocciato, dice: mi sono stancato con questi pentacattolici qua, questi protocattolici e tutto il resto. Io dico protestanti cattolici per dire tutti quanti, va bene? Tutta la Chiesa mondiale cristiana nel mondo, ci sono quelli veri, quelli falsi, quelli addormentati, quelli svegli, cioè chi lo sa la differenza? Dio lo sa, però la maggioranza è addormentata nel nome di Gesù Cristo. Questo è un punto importante. Saltiamo al verso 2. Gloria, mi fai una cortesia, mi chiudi queste tende che il sole qua mi acceca, per cortesia.
Okay.
Grazie, Dio ti benedica. Qui ragazzi, tutto organizzato il nostro studio, tutto automatico qui ragazzi.
Ezechiele 9:2.
È uno, il nostro studio radio qui è un po' come la stalla di Betlemme. Qui bisogna tutti quanti darsi da fare. A volte sentite cose così, che non è che siamo organizzati come uno studio televisivo. Qui ragazzi, siamo una comunità, si fa quel che si può, quello che non si può, il Signore ci insegna a fare a meno. Avanti.
Ezechiele 9:2. Ed ecco venire dal lato della porta superiore, che guarda verso settentrione, sei uomini, ognuno dei quali aveva in mano la sua arma di distruzione. E in mezzo a loro stava un uomo vestito di lino, che aveva un corno da scrivano alla cintura.
Cosa qua? Capito? Allora arrivano quelli, arrivano i distruttori, Dio manda i distruttori,
che
praticamente questo è Babilonia, no? Si capisce dagli eventi intorno a Ezechiele,
okay.
Va bene? E però in mezzo a quelli di questi Babilonia, insomma in mezzo a questi distruttori che sono venuti per distruggere Israele, c'era uno con un corno da scrivano alla cintura. Chi è questo qui?
Ha detto che è un angelo?
Questo è un angelo, sì. Lo scopriremo mentre leggiamo. E vennero?
Okay. e vennero a mettersi di fianco all'altare di rame.
Allora, arrivarono quelli con la spada per la distruzione. Qui è tutto simbolico, va bene, è tutto allegorico, che dimostra quello che Babilonia avrebbe fatto. Andiamo, saltiamo al verso 3.
E la gloria dell'Iddio di Israele s'alzò di sul cerubino sul quale stava e andò verso la soglia della casa. E l'Eterno chiamò l'uomo vestito di lino che aveva il corno da scrivano alla cintura, quindi, e gli disse...
Quindi vestito di lino, simbolo di
purezza,
celestialità, di divinità. E aveva un corno da scrivano attaccato alla cintura. Va bene? Oggi si potrebbe dire una penna stilografica, una penna, qualcosa. A quel tempo si scriveva così, si attaccava un corno, va bene, con l'inchiostro alla cintura, e in mano una penna di aquila, una penna di tacchino, quella la penna che si usava a quei tempi, insomma una penna. Infatti la penna che si dice oggi viene dalla penna degli uccelli, perché si usavano le penne di uccelli per scrivere, quindi la penna oggi. Allora, questo scrivano vestito di lino è pronto. E allora l'Eterno chiamò l'uomo vestito di lino che aveva con la scrivano e gli disse, attenzione, prestare attenzione, verso 4, cosa gli dice il Signore?
Passa in mezzo alla città, in mezzo a Gerusalemme, e fai un segno sulla fronte degli uomini che sospirano e gemono per tutte le abominazioni che si commettono in mezzo di lei.
Ha capito cosa dice questo? Qui sta dicendo, fai un segno con questo inchiostro divino, celeste, è un simbolo, va bene? Secondo Corinzi 1,22, guarda, andiamo
lì. Fai un
lì.
Segno su di chi?
Su quelli che, leggo di nuovo, su quelli che sospirano e gemono per le abominazioni.
Quindi quelli che non sono d'accordo con questi idoli e non li adorano.
Oh, esatto, quelli che ho traduzione oggi, quelli che non adorano la televisione, lo smartphone, la politica, i soldi, gli spaghetti e il cappuccino. Capito? Dio gli fa un segno con l'inchiostro suo, che è un inchiostro spirituale. Va bene?
E cosa rappresenta il segno?
Leggi quella scrittura che ti ho dato. Secondo Corinzi 1,22, shoot.
Il quale ci ha pur segnati col proprio sigillo e ci ha data la caparra dello spirito nei nostri cuori.
Wow, capito?
Secondo Corinzi 1,22.
Capito cos'è l'inchiostro?
È lo Spirito Santo?
È la salvezza. È lo Spirito Santo, sigillo, come vuoi chiamarlo. Il diavolo c'ha il suo marchio, 666. Mm-hmm. E Dio c'ha il suo sigillo. 777, capito? Giovanni 10, 27,
come
28.
Come lo sai che è 777? Attenzione.
Ma no, questo lo dico io così, no?
Ah, ok.
Perché 7 è il numero di Dio, 6...
È meglio specificare.
Il 6 è il numero dell'uomo, che l'uomo fu creato il sesto giorno, e cioè tutto l'uomo è tutto per 6, no?
Okay.
Allora, e ce l'hai lì, Giovanni ha detto 10, 27, 28, che cos'è il sigillo?
Giovanni 10, 27, 28. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed esse mi seguono, e io do loro la vita eterna e non periranno mai, e nessuno le rapirà dalla mia mano.
Gesù sta dicendo oggi, in un mondo di vomito, di Laodicea, di cristiani falsi, di papi falsi, di capre vere, di lupi veri, oggi in questo mondo tu che sei sincero, che tu hai missione di tutto il cuore, sei la sposa di Cristo, tu sei segnato nella fronte con lo Spirito Santo, e io a te, dice il Signore, ti do la vita eterna, tu non morirai mai, nessuno ti rapirà dalla mia mano, la tua salvezza è sicura, è ferma, e non puoi dubitare, perché non è basata sulle tue buone opere, non per opere che nessuno si glori, ma è basata, dice il Signore, la tua salvezza sul mio sangue, sulla mia fedeltà, non la tua. La mia opera sulla croce, non le tue. Non siete salvi per opere, Efesini 2, 8 e 9, ma siete salvati per l'opera del mio amore, l'opera della mia misericordia, l'opera della mia volontà. Sì, ma io sono peccatore, logico che sei peccatore. Io, Signore, ho messo tutto sotto una coltre di peccato affinché chi è giusto spicchi, risalti, sfondi il guscio del peccato e nasca pulcino del cielo. Alleluia.
Amen. Amen.
Alleluia.
Alleluia. Allora, secondo grazie Corinzi 1,22 e Giovanni 10, 27 e 28.
Quindi questo segno che Dio mette sulla fronte è un segno che mostra che queste persone appartengono a Dio.
Sì, salvato.
Sono salvati?
Sì, è la sposa di Cristo. Controlla se c'è il segno sulla fronte.
E come faccio?
È facilissimo. Guarda. Cosa guardi, Angela?
È il cuore, non la fronte.
No, non il cuore.
E cosa?
Perché i frutti. Cuore, tutti guardiamo il cuore e vediamo quello che vogliamo noi. Gloria.
I frutti.
I frutti, Angela. Guarda i frutti. Dai loro frutti lì?
Riconoscere.
Tu non sei quello che dice il tuo passaporto, la tua carta d'identità rilasciata dal municipio. Ma tu sei quello che i tuoi frutti mostrano. E a lui darò un nuovo nome, dice Gesù alle sette chiese. Darò il nuovo nome. Va bene?
Quindi come si applica questo alla situazione di oggi? Per esempio parlavamo del governo in Italia, i fratelli che si trovano ancora in Italia. Questi in mezzo a tanta immoralità, questi sono segnati da Dio? I nostri fratelli mi riferisco, quelli che sono salvati sono segnati da Dio?
Ma no, il segno è un'altra cosa. Il segno è la tua fedeltà, i tuoi frutti. È la decisione che tu hai fatto di darti a Gesù completamente. Capisci? Cioè, i frutti mostrano se sei la sposa di Cristo o se sei una cristiana addormentata in piedi. Se sei una cristiana nominale oppure una cristiana vera, però fuori binario. Davide era un uomo di Dio vero, però con Batseba è uscito di binario. Sansone era vero, però è uscito di binario con Dalila.
Quindi dai frutti possiamo sapere chi è segnato e chi non lo è.
Sì, sì, ma uno che è segnato può anche magari cadere in una fossa come Davide. Però lo si capisce che è segnato perché esce dalla fossa. Uno che è la omosessualità, uno che è nella pornografia, uno che è nel peccato, uno che è nel Vangelo di prosperità, uno che può essere anche segnato, però si sveglia. Il giusto cade sette volte nel peccato, nella prosperità, nella pornografia, in Batseba e si rialza. Però quando è caduto Giuda non è che non si è rialzato più. Il suo pentimento che ha buttato i denari nel Tempio è il pentimento, sai, quel ladro che dice «Oh, sono pentito che mi hanno beccato». Capito? E l'adulto che dice «Oh, mi pento, mia dolce moglie, che mi dispiace che mi hai beccato, la prossima volta faccio le cose meglio». Capito?
Sì, non è pentimento vero.
Vero pentimento come Pietro, rinnegato Gesù tre volte, ma il suo pianto era diverso dal pianto di Giuda. Il suo pianto è stato un pianto a pentimento che dopo si è dato da fare nei limiti della sua possibilità, che poi è venuto dopo molto tempo, si è dato da fare per andare a morire insieme a Cristo sulla croce. Giuda invece no, è andato a impiccarsi, mentre Pietro è andato a migliorare. Pietro, pescato con le mani nel sacco del tradimento, del rinnegamento per tre volte, ha imboccato la via in salita verso la croce, che poi sarebbe giunta quando è giunta. Invece Giuda ha imboccato la via della discesa verso il suicidio.
Sì.
Ci siamo?
Sì.
Profondo, no?
Sì.
Profondo. Quindi attenzione, i nostri pentimenti possono essere bla bla bla, lacrime di coccodrillus, oppure lacrime di frutti, okay? Quindi se le donne sono specialisti le lacrime di una donna muovono il mondo. Una donna piange, un bambino che piange, la mamma corre, cosa hai bisogno?
Sì.
Pannolino, piangi ancora, latte, ancora piange, insomma la mamma li prova tutte, finché alla fine si calma. Voleva solo andare alla finestra a vedere gli uccelli che volano. Capito? Così quando una donna piange, quando tua moglie piange, cosa fai? Oh, presto, ecco un fiorellino, non basta. Un caffè, no, mi capisci mai. Un bacio, ma non ne parlare neanche. Ma insomma, se puoi sapere cosa vuoi.
Ma è vero, funziona.
Ho perso la pazienza, insomma.
Funziona
non
così.
Non so se Deborah mi sta ascoltando.
Si mette a piangere, attenzione.
Intanto, va bene. Dicono che le lacrime di una donna muovono il mondo. Capisci?
Sì, non sono sicura che è vero, però.
C'è stato un predicatore che ha detto: quando vuoi che qualcosa sia fatta nella sua missione, dice questo predicatore, quando voglio che qualcosa sia fatta, io chiedo a una donna.
Sì.
Perché una donna muove tutto.
Ho sentito quello, sì.
Capito?
Una donna muove gli uomini,
sì.
E le cose si fanno.
Basta guardare a voi due, guarda. Voi due siete due tornado.
Thank you.
Due uragani. Sapete che mettono nomi femminili agli uragani e tornado? Per questo motivo qua. Andiamo avanti, per cortesia. Chiudiamo sta parentesi.
Ok, fine.
E che poi tu mi fai vedere l'orologio.
Sì, è vero. Sì.
Allora, pronti?
Sì, siamo arrivati al verso 5.
Al verso 5, siamo... Forza, allora cosa facciamo?
Ezechiele 9:5.
Andiamo al verso 6. Allora, verso 5 abbiamo detto Dio, ma...
Non ho letto il 5.
Non hai letto il 5?
No. E agli altri disse, in modo che io intesi, passate per la città dietro a lui e colpite. Il vostro occhio non risparmi alcuno e siate senza pietà.
Caspita.
Uccidete, sterminate vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, ma non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. E cominciate dal mio santuario.
Capisci? Quando arriveranno le distruzioni, Dio dirà ai suoi angeli di distruzione, che possono essere anche demoni, limiterà anche i demoni, limiterà il marchio della bestia, limiterà
Grazie
quelli
Gesù.
Che saranno imprigionati e torturati, eccetera.
Gloria a Dio.
Ci saranno Amen. Martiri, va bene? E dirà, alt, Angela c'ha il segno. Ed Angela dirà?
Gloria a Dio, grazie a Gesù, alleluia, amen.
Gloria c'ha il segno.
Grazie a Gesù.
Va bene? Perché,
amen,
perché
grazie,
quando
grazie
avevi una
Gesù.
Scelta di preoccuparti della tua carne, hai scelto Gesù. Avevi la scelta di andare nel mondo ed essere, guardatemi, sono io, hai scelto Gesù. Quando col tuo telefono potevi fare la narcisista, hai scelto Gesù. Dio c'ha un corno con l'inchiostro e scrive. Angela, quanti anni che segui Gesù?
18.
18. Gloria.
Sì.
Quanti anni che segui Gesù?
A tempo pieno, 24.
Caspita, grazie. Quindi più anni con Gesù che nel mondo.
Amen.
Avevi 14 quando ti ho conosciuta. Tu con le tue sigarette. Tutta, guardatemi, sono io. Ecco, vedi, il Signore ha scritto. Gloria, 24 anni. Va bene, io posso testimoniarle. Tu quanti anni hai detto?
Più o meno 18.
18 anni, sì, quindi sei maggiorenne.
Sì, oh, sì, sì, sì.
Allora.
Diventata maggiorenne. Quindi qui dice in verso 6, non vi avvicinate ad alcuno che porti il segno. Questi saranno protetti dalla distruzione?
Dalla tribolazione.
Wow.
Ci saranno martiri. Attenzione. Infatti ricevo una profezia che magari oggi vi condivido se ho tempo.
Uh-huh.
E Gesù dice, ci saranno morti, stanno venendo delle morti, dice Gesù. Viene anche, ci sarà anche la protezione, quindi il Signore, quello che mi ha detto a me, non garantisce protezione nella carne, ma la garantisce
nello spirito.
E Gesù ha detto ai suoi discepoli, neanche uno dei vostri capelli cadrà. Ha detto così.
Grazie,
o no?
Sì, sì.
E furono segati, uccisi, crocifissi, bruciati, uccisi di spada. E com'è che si applica che neanche un capello perirà? E con la vostra perseveranza avete salvato le vostre anime. Cosa voleva dire Gesù? Un capello non perisce, però caspita, lo crocifiggono? Cosa parlava Gesù?
Che nello spirito rimangono salvati?
Stava parlando della tua anima, neanche un capello spirituale della tua anima spirituale il diavolo potrà far del male, perché io Gesù sono potente da proteggervi nella vita, nella morte. Ma sto anticipando la profezia. Voglio arrivare alla profezia.
Sì, quindi non parlava del corpo, perché il corpo lo lasciamo indietro lo stesso, sia che lo protegge fino alla morte, sia che viene torturato, che soffre, il corpo lo abbandoniamo, però
sai,
nello spirito rimaniamo integri.
Questi davanti al smartphone delle mie brame, dimmi chi è il più grande bullo, fusto, pelo sul petto del reame, o la più bella donna della zona. Ma tu naturalmente, oh, i due narcisi, tutto a coccolarsi. E ogni tanto senti che si sono suicidati perché magari non gli hanno messo un like. Perché va bene, andiamo avanti.
Verso 8.
Andiamo, sì. Allora qui il Signore dice andate e sterminate, giovani, vecchi, sterminate, vecchi, giovani, vergini, bambini e donne, tutti. Caspita, una specie di Sodoma e Gomorra, fuoco e tutto. Altro che... come avanti per cortesia. E cominciate dal mio santuario. Hai capito questo?
Sì.
Comincia dalle mie chiese pentecostali,
sì,
battiste, cattoliche, eccetera. Capisco? Cominciare dalle chiese, può essere la nostra chiesa, qualunque chiesa. Qualunque chiesa fuori binario sarà sterminate, donne, vecchie e bambini. Qui Israele antica. Si ripeterà questo?
Sì, durante
Scrittura.
La tribolazione, sì.
Però dimostramelo.
Matteo 24, 21, ci sarà una tribolazione
Bravissima.
Più grande
leggi,
che mai.
Leggi quelle, 21 e aggiunge anche 22. Capito? Dice, ma quello è il Vecchio Testamento. No! Sbagliato, falso profeta.
Questo è il Nuovo Testamento. Matteo
questo è il Nuovo 24. Testamento, avanti.
Matteo 24, 21, 22.
Cosa stiamo dimostrando? Che queste cose si ripeteranno e peggio.
Perché allora vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai più vi sarà. Se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti, quei giorni saranno abbreviati.
A 1260 giorni. Allora, capito? È successo? È il Vecchio Testamento? No, il Nuovo Testamento ci saranno tempi ancora peggio. Infatti, come mai c'è stata fino alla fondazione del mondo? Sta arrivando una cosa che è la distruzione dell'ISIS, le stragi in Nigeria, non saranno paragonate a quello che viene. Verso 8.
Ezechiele 9, verso 8. E come essi colpivano, e io sono rimasto solo, caddi sulla mia faccia e gridai, ahimè, Signore Eterno, distruggerai tu tutto ciò che rimane di Israele, riversando il tuo furore su Gerusalemme? Ed egli mi rispose, l'iniquità della casa di Israele e di Giuda è oltremodo grande, il paese è pieno di sangue e la città è piena di prevaricazioni, poiché dicono, l'Eterno ha abbandonato il paese, l'Eterno non vede nulla.
Hai capito? L'Eterno ha abbandonato perché questo Papa dice, non c'è neanche, la Bibbia è tutta un'allegoria, credete a me, firmato, falso Papa gesuita. A chi seguiremo? Al falso Papa o al vero Padre del Cielo?
Padre del Cielo,
alleluia,
nel nome di Gesù.
Alleluia,
aiutaci,
fratelli,
Signore.
Grazie,
viene
Gesù.
La tribolazione, fratelli. E Gesù l'ha descritto come abbiamo appena letto. Non c'è stata l'uguale, ha detto, abbiamo letto appena. Dal principio del mondo, né fino ad ora, né mai più vi sarà. Quindi se era brutta ai tempi di Babilonia, adesso sarà peggio. Quindi, fratelli, io vi dico questo, è cascato Salvini, cerchiamo di non cascare noi, va bene? Quindi guardatevi dalle false profezie, guardate dai falsi insegnanti. Ieri abbiamo parlato di un po' di questo, no? Come
sì.
In Italia stanno arrivando, virgolette, i profeti e le profetesse dall'America a imbambolarci come imbambolati nelle panche addormentate. Ma lasciateli, dicono che vada in America... Che sta sprofondando l'America, per cortesia, peggio, dimmi.
Sì, infatti abbiamo annunciato che oggi domenica parliamo della profezia di Cindy Jacobs per la nazione italiana, e quelli di voi che siete adesso collegati per questo, abbiamo cambiato e abbiamo studiato ieri questa profezia, dato le scritture, e troverete la registrazione sulla pagina dell'archivio,
sì,
potete riascoltarla.
In settimana pensavamo di fare domenica, però invece abbiamo fatto di sabato, comunque
sì,
un grosso problema. No,
però trovate la registrazione e potete ascoltarla.
Sì, sì.
Sull'archivio.
Abbiamo comunque voi la prossima volta seguite anche il sabato.
Quello meglio, sì.
E così andate bene.
Sì, sì, perché a volte cambiamo piani.
Sì. Va bene. Quindi io vi dico, ragazzi, guardatevi dai cattivi operai, quelli della falsa sicurezza. Tranquilli, tranquilli, continua a dormire. E com'è che dice quel canto lì di Povia? Dormi, dormi.
Fate la nanna, bambini.
Sì, è profetico, sì. Quello. Grazie, Signore. Pregate che Povia diventi missionario, perché...
Ma è credente lui.
È credente. Allora, quindi, predicano la falsa di sicurezza. Cosa ci dicono questi falsi profeti? Che non c'è bisogno di allacciare le cinture di sicurezza. Cosa? I paracaduti non servono. Il luogo di rifugio? Ma figurati, quello è il pazzo frate Giuseppe, ma lascia tranquillo, Dio è potente. Frate Giuseppe dice andate in Sud America che là non c'è il diavolo. Tranquilli in Italia, bere il cappuccino, lo diamolo, prega e stai zitto. Questi sono i falsi profeti, ragazzi. Gli dicono, il luogo di rifugio non servono, continuiamo a cantare, che tanto viene il rapimento, prima tribolazione, godiamoci la vita. Ma loro stessi, questa gente qui, non è mica sanno dove stanno andando. Ignorano tutte le profezie di avvertimento. Primo Tessalonicesi 5 ce n'è una. Vuoi andare lì?
Sì.
Verso 3.
Primo Tessalonicesi 5:3. Quando diranno pace e sicurezza, allora di subito una improvvisa ruina verrà loro addosso, come le doglie alla donna incinta, e non scamperanno affatto.
Capito? Dicono tranquillo, rilassati, passami ancora un po' di spaghetti per favore. Dice un'improvvisa rovina. Va bene, quando? Quando diranno pace e sicurezza. Qual è oggi la parola d'ordine nel mondo? Pace. Nel nome della pace fanno la guerra, nel nome della pace hanno fatto la guerra in Iraq, in Afghanistan, nel nome della pace hanno bombardato la Libia, nel nome della pace sono in sé, tutto il nome della pace. Capisci? Stanno infinocchiando i poveri consumatori e telespettatori. E sono così passivi, e cioè, viene da piangere. Guarda,
Quindi, fratello Giuseppe, durante la tribolazione la cosa migliore che possiamo fare è assicurarci che siamo nel posto giusto, nel rifugio che Dio ha preparato per ognuno di noi.
Sì, per due motivi. Sì. Primo, per salvare la pellaccia.
No, prima per ubbidire a Dio.
Sì. Secondo, per salvare la pellaccia.
Okay, sì, così.
Sì, grazie.
Anche perché se siamo nel posto giusto, Dio ci userà per raggiungere altri.
Secondo, per salvare la pellaccia. Primo, per ubbidire al Signore.
Sì.
Poi c'è anche un altro motivo, quindi direi tre. Primo, per essere la volontà di Dio. Secondo, perché viene il marchio della bestia, e così come vi obbligano a marchiare i cani, obbligheranno a marchiare anche i bambini.
Sì.
Come adesso, se vuoi andare a scuola ci servono i vaccini. Salvini era contro, adesso sono arrivati quelli di sinistra, questi qui raddoppieranno i vaccini, non solo apriranno i porti, ma metteranno le insegne nei porti: benvenuti, telefonate agli altri africani che vengano anche loro. E se si riempie troppo nessuno, andiamo noi in Africa, voi vi prendete l'Europa. Questo, l'importante è che appena mettete il piede sulla banchina del porto, subito a votare. E avete capito perché, no?
Quindi dicevi il terzo motivo per il quale essere nel rifugio?
E allora il obbedire al Signore, secondo motivo marchio della bestia, va bene? E terzo motivo per continuare a evangelizzare,
sì,
per continuare a servire il Signore.
Sì. Amen, quello sì.
Va bene, e quindi quarto motivo, sono diventati quattro, salvare la pelle.
Quello era il secondo?
Sì, ma l'ho spostata,
l'ho
spostata la priorità. Quando dico salvare la pelle è così che la possiamo usare per il Signore, non per vedere più televisione.
Per favore, perché
sennò è solo
egoismo.
Ogni tanto faccio battute, ma... Capito? Salvare la vita per usarla per il Signore, non per vedere più programmi a televisione.
Amen.
E se devi lavorare, pagare l'affitto, lavora, paga, niente di male, ma ricordati che il tuo lavoro nel mondo, il tuo salario deve glorificare il Signore. Cioè devi usare i tuoi soldi per finanziare il tuo Vangelo, la tua evangelizzazione, il tuo servizio per Gesù, il tuo camminare per il Signore. La prima cosa quando tu... vai in un posto nuovo, ti affitti una casa e devi ti trovi il lavoro, mi deve dare tempo per il Signore, per leggere la Bibbia, per amare la mia famiglia, per leggere la Bibbia con la mia famiglia, per lodare, va bene? Ogni tanto mandare un'email a fratello Giuseppe e dire tutto sotto controllo, qui stiamo lodando,
sì.
Va bene?
Amen. E poi durante la tribolazione credo che la cosa migliore che posso fare è cercare e cercare finché trovo i 144.000 che sono nella mia zona e poi segui loro.
Ma già adesso il Signore ci sta dando indicazioni su dov'è che... Perché 144.000 verranno noi, loro a trovarci se siamo nel posto giusto.
Mm.
Cioè se siamo, non so, faccio un esempio buttato lì, accampati in un bosco con le tende e viviamo di bacche, di frutti di bosco, di qualche coniglio... Imparare, fratelli, come ci sono su internet si vedono come intrappolare i conigli, ci sono come pescare, si può pescare con delle bottiglie di plastica, mette delle bottiglie di plastica e si riempiono di pesci, ci sono dei trucchi, ho visto io, ci sono delle cose incredibili, puoi pescare, ci sono tanti modi per pescare, prendere i conigli, se c'è una zona di cinghiali, ho visto che ci sono delle trappole fra delle buche per catturare i cinghiali, cioè insomma tanti modi, come purificare l'acqua contaminata nel bosco, come bollire l'acqua nel bosco, senza pentole, per terra, l'ho visto, sono rimasto colpito. Cioè fare un buco per terra, va bene, schiacciare il terreno che l'acqua non esca, riempirla di acqua contaminata, va bene, e farla bollire. Come fai?
Non lo so.
Accendi un fuoco.
Ok.
Accendi un fuoco e sul fuoco ci metterai delle pietre, va bene, e lì vai, sei tranquillo, fai scaldare le pietre finché puoi. Puoi prendere queste pietre, non con le mani, per cortesia, dei bastoni, metterle dentro nella pozzanghera, nell'acqua del buco che ti si è scavato, e l'acqua comincia a bollire. La fai bollire, 5 minuti, fai bollire un po', e poi la puoi bere. Capisci? Come disinfettare e purificare l'acqua nel bosco senza pentole, senza contenitori, facendo un buco per terra, poi purificare l'acqua. Capisci? Quindi da questo momento, mentre internet potete navigare e scoprire queste cose, invece di seguire cretinate, i politici, che tanto è una giostra che gira in tondo, lascia perdere la politica, imparate a pescare, imparate a mangiare, vi insegnano come potete pescare in un fiume, come potete intrappolare i pesci con delle bottiglie di plastica, vi insegnano come purificare l'acqua che è contaminata, come... Vi insegno come costruire una capanna. Questo fratello mi ha detto, il militare ha imparato, mi c'è scritto un fratello, fa, il miglior modo di costruire una casa nel bosco, il più semplice, è fare una tenda indiana, in tipi, sai, quelle dei bastoni messi a castello, e con una, se c'hai un telo, bene, se non ce l'hai, foglie. Dice, questo serve solo un'accetta, una sega, mettere dei bastoni alti 3-4 metri, e foglie dappertutto, e sopra c'è un buco in cima che può uscire il fumo, che dentro accendi il fuoco. Quindi sono delle casette che puoi accendere il fuoco dentro, no? Col buco sopra, dove il fumo esce, e l'acqua se piove entrerà pochino. Mi segui? Cioè sono tanti modi, questo dovete studiare, come sopravvivere in questi casi, prendere una mappa dei funghi, così che non vi avvelenate alla prima mangiata. D'accordo? Come catturare animali, con i conigli, insomma, gli animali della zona, e gli cinghiali, e insomma, tutto poi, va bene?
Sì.
Allora, andiamo avanti col messaggio qui, che siamo alla conclusione.
Abbiamo parlato di Prima Tessalonicesi 5, 3, quando diranno pace e sicurezza.
Esatto. Io adesso... Adesso questa caduta, questa svolta politica in Italia, cioè non deve prendere nessuno di sorpresa, non vi scoraggiate, cioè avremmo dovuto saperlo, no? Che non sarebbe durata questa storia. E qualcuno di voi veramente ci sperava che con la politica del mondo ateo si poteva vincere il diavolo?
No.
Stiamo scherzando, che adesso no. Salvini va a vincere il diavolo? No, ci vuole no. Gesù, no?
Sì.
Non Salvini, ma il Salvatore.
Come tu hai detto all'inizio, Gesù non ha cercato mai di cambiare il governo di quei tempi, ma lui evangelizzava cambiando i cuori della gente, non la politica.
Sì, l'unico modo è fatto dalla prima chiesa, ma ci ha voluto 250 e più anni per arrivare a... Quindi, e poi il diavolo ha imitato che il cristianesimo ha vinto il mondo cominciando dal basso, evangelizzando i poveri. E il diavolo ha imitato. Va nei paesi poveri e le masse, ha spasso il suo ateismo, adesso è arrivato ai livelli alti, le università sono tutte socialiste nel mondo, va bene, quindi fra una generazione tutto il mondo è comunista, va bene, però secondo i miei calcoli arriva il rapimento e Armageddon. Prima l'anticristo, rapimento, Armageddon, nell'ordine, no?
Sì.
Non confidiamo nei cascato un politico, nessuno, pregate per lui, chissà che il Signore ci darà ancora un po' di spazio, magari torna, però quando è che sono le votazioni in Italia? Fra qualche anno? Ma nel frattempo adesso gli anticristi europei hanno capito che non possono aspettare le votazioni in Italia, perché quando voteranno in Italia... Il 5 Stelle lo manderanno a fare un viaggio perché crollerà completamente e Salvini dovrebbe andare su, a meno che con qualche scandalo non lo incastrano, e il PD è quello che è, insomma rimane lì, non è che può imbrogliare troppa gente. Quindi gli anticristi europei sanno che se i pochi voti che gli europei fanno è tutto contro di loro, è motivo che queste sinistre galleggiano in Europa, è perché hanno fatto entrare 50 milioni di immigrati e tutti votano a sinistra. Se togli gli immigrati, le sinistre in Europa sarebbero sparite. Quindi questo, mica sono stupidi questi, no? se l'ho capito io, che sono un politicante a livello di millimetri, figure se non l'ha capito loro che sono maghi della politica. Quindi cosa voglio dire con questo? Che prima che arrivi a voto in Italia mi aspetto che fanno un colpo di Stato in Europa, magari sorgerà l'anticristo. Cioè dovranno cambiare la strategia perché hanno capito la Brexit, l'Inghilterra è uscita. E poi ci sono quelli di Visegrad, cioè Polonia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Ungheria, il gruppo di quattro di Visegrad, che sono contro l'Unione Europea. Va bene? E Salvini e l'Italia, la maggioranza degli italiani sono contro, perché al prossimo voto le destre saliranno, le destre. Loro destra, per loro destra vuol dire fascismo, ma non sono fascisti, sono di destra, se erano fascisti avrebbero già fatto il colpo di Stato, non lo sono fascisti, sono di destra, e guarda caso sono cristiani, quindi insomma, se uno è ufficialmente contro Cristo, l'altro ufficialmente a favore, insomma, qui dobbiamo dire che insomma sono qualche millimetro meglio le destre, capito? Non parlo di fascismo, che io sono contro, cioè magari io non sono politico. E allora cosa voglio dire con questo? Che l'Europa farà qualcosa, non aspetterà che gli italiani vanno al voto fra qualche anno, capito? Non aspetterà quello. Nel frattempo le sinistre riempiranno l'Italia al massimo, più che possono, perché sanno che al voto chiuderanno i porti di nuovo. Allora da qui al voto mi aspetto che l'Europa faccia un colpo di Stato. Cioè in che tipo? Un colpo di Stato di velluto, un colpo di Stato burocratico, legalistico, cioè... non sarei sorpreso se prima del voto italiano abbiamo l'anticristo, non sarei sorpreso, va bene? Che i palestinesi saranno forzati finalmente a fare patto con Israele, sono gli unici che non vogliono, tutti gli altri islamici lo vorrebbero tranne l'Iran, quindi adesso si torteranno il braccio dietro la schiena ai palestinesi, firmate, se no basta soldi, magari alla fine firmeranno, e quello è l'anticristo. Comunque vedremo, quindi mi aspetto sorprese, ok? Di qua al prossimo, non aspettate il voto perché vi tolga le castagne dal fuoco, non succederà. Che anche se dovesse vincere Salvini di nuovo, non succede niente, vedete che storia, tutti lì a fargli le scarpe. Quindi mi aspetto che gli anticristo, il governo ombra, il governo in penombra facciano qualcosa. Va bene, quindi guardiamo a Dio, confidiamo in Dio e... Ok, cerchiamo di concludere in bellezza questo messaggio. Andiamo a Salmo 146. Quindi non confidiamo nella politica e nelle promesse dei politici, gente che neanche possono salvare se stessi se volessero. I politicanti non possono salvare se stessi. Quando mai una politica ha funzionato al mondo? Mi dite una nazione, un'ideologia, una volta nel mondo hanno funzionato? Mai, mai. È solo una gara al potere camuffata di giustizia, valori, il bene dei cittadini. Con questi slogan Hitler è salito al potere. Il bene della Germania. Gli faceva eco Benito di qua. Il bene degli italiani. E tutti i fessacchiotti a votarli, cioè a votarli, a seguirli. Avanti allora. Devi andare al 3, devi cominciare. 3.
Salmo 146, 3.
Fino all'8.
Non confidate nei principi né in alcun figliol d'uomo che non può salvare. Il suo fiato se ne va ed egli torna alla sua terra. In quel giorno periscono i suoi disegni. Beato colui che ha l'Iddio di Giacobbe per suo aiuto e la cui speranza è nell'Eterno suo Dio, che ha fatto il cielo e la terra, il mare e tutto ciò che è in essi, che mantiene la fedeltà in Eterno, che fa ragione agli oppressi, che dà del cibo agli affamati. L'Eterno libera i prigionieri. L'Eterno apre gli occhi ai ciechi. L'Eterno rialza gli oppressi. L'Eterno ama i giusti.
Amen, grazie Signore.
Mi sono più che la profezia vorrei dare in conclusione.
Bella scrittura.
Grazie Gesù.
Quindi assicuriamoci che siamo segnati sulla fronte con il sigillo di Dio.
Con il sigillo di Dio.
Grazie Gesù.
Grazie Signore. Dormi, apri qualche finestra fuori che... Così ci svegliamo un po', se no ci addormentiamo sulle panche. Grazie Signore, Signore Gesù. Ora, questa è una profezia che Gesù mi ha dato. Dice il Signore, sì, o amati, così prospererete, così vincerete, così io potrò guidarvi per i miei sentieri di verità e di protezione, ma solo se mi cercherete. solo se ascolterete il mio messaggio, la mia parola. Allora ve ne starete al sicuro, nel centro della mia volontà, nel luogo che io ho già preparato per ciascuno di voi. Io, l'Eterno, ho creato i mondi terreni, ho creato i mondi celesti. Non dovrei io avere anche preparato un luogo di ricetto, di appoggio, un rifugio per la mia sposa amata in vista delle tribolazioni che vengono? Cose che io manderò, tribolazioni che io manderò per la purificazione di una chiesa che non mi obbedisce, che dice ma non fa, canta con la bocca ma tace coi frutti. Ma voi amati, voi che mi invocate, voi che mi cercate, che mi obbedite, voi non avete niente da temere. L'uomo vestito di lino con il corno da scrivano alla cintura è lo Spirito Santo. Lui è tornato a me e mi ha fatto il suo rapporto. Che ciascuno dei miei figli fedeli viene puntualmente segnato come io ho comandato. I falsi pastori profetizzano solo bel tempo e le pecore non si preparano e saranno spazzate via e soffriranno inutilmente. Io vi dico invece, viene la tempesta, viene l'anticristo e la sua tribolazione e il suo marchio. E anche vi dico, io sono con voi. Vi ho detto che ho preparato 144.000 veri, leali, valorosi, degni pastori che vi amano e che vi diranno, venite, questa è la via, seguitemi, andiamo insieme. Non temete dunque, ogni vostro capello è contato e contati sono anche ogni sofferenza che il nemico manda a voi. Ma il mio spirito è intorno a voi, nella vita e nella morte, nelle sofferenze e nella vittoria. Sappiate che tutto il regno dei cieli vi sta acclamando, voi fedeli. Tutto il mio regno vi sta sostenendo e che il mio Spirito Santo non sarà mai separato da voi. Il nemico, dragone antico, è già sconfitto. Ora, come fedeli soldati, dovete solo continuare con me. Nella mia parola trovate tutte le coordinate necessarie per la direzione del vostro timone. E se dovreste trovarvi da soli, ricordate, la mia presenza, il mio Spirito Santo è sempre con voi.
Matteo 28:20. Insegnando d'osservar tutte quante le cose che vi ho comandate. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine dell'età presente.
Sì, viene lo spavento, i morti e le sofferenze come mai prima. Ve lo dico perché quando verranno non siate turbati. I cattivi pastori, i mercenari, non si curano, non preparano le pecore alle intemperie che vengono. Ma chi di voi farà tesoro della mia parola e farà dello Spirito Santo il suo pastore, non avrà mai niente da temere, non importa cosa. Il vostro cuore non sia turbato. Se poteste vedere la immensa potenza con la quale vi è circondati, saltereste di gioia. Voi che onorate, cercate e ubbidite la mia parola e spirito, voi siete al sicuro, perché è là il rifugio che solo gli ubbidienti trovano. L'ubbidienza e ubbidienza alla mia parola, come è scritto.
Proverbi 8, 34 a 36. Beato l'uomo che m'ascolta, che veglia ogni giorno alle mie porte, che vigila alla soglia della mia casa. Poiché chi mi trova, trova la vita e ottiene favore dall'Eterno. ma chi pecca contro di me fa torto all'anima sua. Tutti quelli che mi odiano amano la morte. Isaia 33, 16. Quelli dimorerà in luoghi elevati, le rocche fortificate saranno il suo rifugio, il suo pane gli sarà dato, la sua acqua gli sarà assicurata. Proverbi 1, 33. Chi mi ascolta se ne starà al sicuro, sarà tranquillo, senza paura d'alcun male. Apocalisse 22, 17 a 21. E lo spirito e la sposa dicono: vieni. E chi ode dica: vieni. E chi ha sete venga. Chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Colui che attesta queste cose dice: sì, vengo presto. Amen.
Vieni Signore Gesù.
La grazia del Signore Gesù sia con tutti voi.
Amen. Grazie Signore.
Alleluia.
Gloria a Dio. Amen.
Grazie Gesù.